Come si è visto la scorsa settimana, la tecnologia della Time Use Research, o se preferite, o se preferiamo, della Time Budget, cioè delle ricerche sull'uso del tempo, hanno avuto una grandissima, diffusione dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone, in Europa e in Unione Sovietica. Dove appunto, come si è visto, a metà degli anni 50 si aprono ben 8 centri di ricerca sull'uso del tempo, eh? Ma è soltanto qualche anno più tardi, e soprattutto negli anni 60, che hanno inizio i primi tentativi di realizzare studi longitudinali e comparati. Che significa studi longitudinali? Vuol dire che si prende ad esempio un campione di persone, di popolazione, e si studia l'uso del tempo che quella campione di popolazione fa in un tempo X, e poi lo si riintervista un lasso di tempo dopo, 5 anni dopo, un anno dopo, e via, a intervalli regolari, si vede così se sono cambiate le modalità di uso del tempo. Comparati naturalmente vuol dire che si comparano gli usi del tempo tra varie unità territoriali o unità sociali, per esempio tra vari paesi, tra varie classi, eccetera. Le prime grandi ricerche commissionate da organismi internazionali appaiono proprio negli anni 60. Esse coinvolgono molti paesi appartenenti alle aree geografiche, ad aree geografiche molto diverse tra di loro, come lo studio che coordina Szalai. Vi ricordate che è uno dei più importanti studiosi del time budget, eh? E anche della storia del time budget, cioè uno storico di di questo filone. Quindi, dicevo, lo studio coordinato da Szalai e commissionato dall'UNESCO nel 64 costituirà un punto di riferimento fondamentale per molti anni, per un lungo periodo, eh? Ed è un lavoro che confronta un lavoro di ricerca che confronta vari paesi, cioè l'uso del tempo in vari paesi. E da questo momento, dagli anni 60, si assiste quindi all'ampliamento delle zone geografiche coinvolte. Sempre più zone del pianeta sono coinvolte in questo tipo di studi, e anche dei campi di ricerca considerati, alcuni dei quali cominciano ad assumere una certa autonomia, cioè ci sono delle particolari, specifiche attività che cominciano ad essere scorporate, diciamo, dal resto della dimensione temporale quotidiana per essere indagate separatamente. E il caso eclatante è quello del tempo di non lavoro, cioè del tempo chiamato libero, ma noi sappiamo che non è libero perché abbiamo parlato di questo già all'inizio del corso. Quindi tempo di non lavoro che viene scorporato dal resto della vita di ogni giorno, della vita quotidiana, per essere indagato separatamente. Così come avverrà più tardi, per esempio, per i bilanci tempo domestici, cioè per quel tempo che viene speso nella casa come tempo di riproduzione. La progressiva standardizzazione dei metodi di ricerca, cioè il fatto che i metodi di ricerca diventino sempre più standardizzati, sempre più uguali a livello internazionale. Naturalmente standardizzazione che è finalizzata a rendere comparabili a livello internazionale i dati raccolti, diviene naturalmente questa standardizzazione il nucleo di un dibattito sia teorico che metodologico che coinvolge un numero sempre maggiore di ricercatori e di organismi scientifici, gli organismi scientifici che si occupano della ricerca sull'uso del tempo sono sempre di più. Per esempio, negli ultimi anni del secolo passato, C'è per esempio, è nato per esempio un importante archivio multinazionale di dati sull'uso del tempo che è stato istituito nel 1980 a Bath, una città del Regno Unito, ed è diretto da uno dei più importanti ricercatori sull'uso del tempo, che è Jonathan Gershuni. Poi un altro centro di ricerca, il Time Use Research Center dell'Università di St. Mary's in Canada, che è diretto da Andrew Harvey. Un altro ancora è il Working Group of Time Use Surveys, che nel 1996 ha realizzato il primo studio comparato sui bilanci tempo di 12 paesi europei. Ed è curato da Eurostat, che è, come sapete, immagino, l'ente europeo per i dati che riguardano i paesi membri dell'Unione Europea. E inoltre, per esempio, un altro che possiamo citare, un altro centro di ricerca importante che possiamo citare è il Multinational Time Use Study australiano, insieme ad un altro centro ancora sempre australiano che è il Multinational Household Expenditure Study e via, insomma, ce ne sono moltissimi e ne nascono sempre di nuovi che si collegano agli altri, proprio per costruire delle surveys, cioè dei rapporti di ricerca, delle ricerche, delle indagini, delle inchieste sugli usi del tempo a livello internazionale in modo che possano essere comparati fra di loro. Naturalmente le tecniche di rilevazione, così come diciamo, gli approcci teorici, sono un importante momento di discussione, un importante oggetto di dibattito. Naturalmente, bisogna considerare che via via che l'uso degli strumenti informatici si è diffuso, anche i metodi dell'analisi dell'uso del tempo si sono modificati e naturalmente ciò ha dato luogo a grandi discussioni e grandi dibattiti. Non solo sul piano metodologico, questo va detto, e questo è un aspetto sul quale vorrei che vi soffermaste in particolare, io mi ci soffermerò, perché il dibattito sulla Time Use Research è sì un dibattito che riguarda, diciamo, i metodi migliori per rilevare questo o quell'uso del tempo, ma è anche un dibattito di natura concettuale, cioè un dibattito che prende come oggetto di discussione il concetto di tempo. E questa è una grande importanza perché, diciamo, a seconda del concetto di tempo che si prende in esame, che si assume, naturalmente i risultati delle ricerche avranno e anche la metodologia stessa dell'indagine avrà dimensioni diverse. E se vogliamo introdurre un elemento, diciamo, di critica di queste indagini, possiamo dire, e non sono la sola a dirlo, ma c'è una notevole letteratura che afferma questo, che la nozione di tempo che viene usata da queste indagini a livello generale, non questa o quella, ma proprio il metodo del time budget, del time use research, la nozione di tempo è uno degli aspetti teorici di maggiore debolezza di questo filone di indagine. Naturalmente che il concetto di tempo non sia univoco e non possa essere univoco è una considerazione sulla quale tutti sono d'accordo, no? Non ci sono tante nozioni di tempo, tanti modi di concepire il tempo, così come del resto è ovvio che il riferimento all'una o all'altra nozione di tempo sia intrecciata in maniera molto stretta con il percorso di ricerca prescelto e con le strategie metodologiche adottate. e naturalmente con le finalità conoscitive, cioè che scopo ha un'indagine, che cosa vogliamo conoscere. Questi tre elementi sono strettamente legati alla nozione di tempo che si utilizza. E ora se consideriamo il tipo di concetto di tempo che viene usato e la manipolazione che di questa nozione di tempo viene attuata dalla Time Use Research, ci accorgiamo che siamo in presenza di un concetto di tempo che possiamo definire molto riduttivo e particolare, sicuramente particolare, ma anche molto riduttivo. Vediamo perché, vediamo brevemente perché. Intanto bisogna partire dalla consapevolezza che sia leggendo i testi teorici degli autori che hanno dato gli input più importanti allo sviluppo della Time Use Research, sia analizzando i resoconti delle survey recenti e anche meno recenti di queste indagini, si ha come l'impressione che fin dalla sua nascita la direzione di ricerca di cui stiamo parlando abbia avuto la tendenza a concepire il tempo come una quantità fissa, indipendente dalle situazioni soggettive, dunque, e oggettive, sia dalle situazioni soggettive sia dalle situazioni oggettive, ma anche indipendente dagli specifici impieghi che i soggetti ne fanno di questo tempo, del tempo. Anche se non viene mai esplicitamente tematizzato, il tempo viene considerato come se fosse una risorsa, la cui quantità non varia né in ragione della distribuzione tra le varie attività quotidiane, né in ragione della soggettività di chi usa il tempo e quindi di chi agisce. L'invarianza della quantità di tempo sembra dunque essere un postulato indiscusso e indiscutibile. Vi sarebbe cioè un block of time, così come si esprimono molti autori che fanno riferimento a questo filone, un block of time, e cioè vediamo come Szalai lo definisce questo block of time. La struttura, apro le virgolette, questa è una citazione, la struttura essenziale del time budget rimane sempre la stessa, dice. Un blocco di tempo che rappresenta la media individuale del tempo quotidiano speso da un gruppo di individui in una specifica categoria di attività. Attribuito ad ogni item nell'agenda quotidiana delle persone, i cui blocchi di tempo ammontano sempre a 24 ore o, se preferiamo, a 1440 minuti. Questo è Szalai nel 1972 nel libro che vi ho già citato. Quindi ci sarebbe un block of time, un blocco di tempo quotidiano, che il soggetto distribuisce tra le diverse attività quotidiane, ognuna delle quali sottrae tempo alla quantità totale nella esatta misura del tempo che esse consumano. Cioè, se io, per esempio, impiego 5 ore per, non so, andare da un luogo all'altro del paese dove abito, da una città all'altra, io avrò 24 ore meno quelle 5 ore, cioè 19 ore per fare altre cose, per altre attività. Sembrerebbe ovvia questa cosa, ma così non è. E ora tra poco vi dirò perché. In questo modo di vedere le cose è una sorta di teorema, un teorema che non è mai stato dimostrato, un teorema del tempo come risorsa a somma zero. Ad ogni allocazione di tempo corrisponderebbe un'equivalente diminuzione del tempo disponibile per altre allocazioni, come nell'esempio delle 5 ore spese in viaggio. L'uso del tempo di una società, scrive Gershuni, vi ricordo che ve l'ho citato a proposito del centro di ricerca di Bath in Inghilterra, l'uso del tempo di una società, lui scrive, è soggetto a una semplice costrizione. Il tempo è una costante, per cui se si impiega più tempo in un'attività, ne deve essere impiegata di meno in un'altra. Ora, questa convinzione secondo me e anche secondo altri studiosi, questa asserzione, questa convinzione ignora come la molteplice varietà dell'agire umano intrattenga con il tempo relazioni differenti a seconda delle condizioni soggettive e oggettive e in ragione della disposizione del singolo e del tipo di attività che egli svolge.